Cari amiche, cari amici, bentrovati, bentrovate, martedì sera brussellando martedì ai microfoni. Saluto in regia Daniemme.
Buonasera a tutti.
Oh, è martedì, finalmente mite, e questo è un clima strano a Bruxelles. Ieri, pensate, una bella nevicata, insomma, ha caratterizzato tutta la mattinata. Oggi invece c'è un clima abbastanza piacevole, ma d'altronde probabilmente siamo a marzo e come lo sapete tutti, marzo insomma è un mese un po' pazzerello.
Marzo pazzerello.
Ricordo quando ero piccola, già che anche il mio mese, essendo nata proprio di questi tempi, mi dicevano sempre esci col sole e rientri con l'ombrello, e qui a Bruxelles poi invece ho imparato che le quattro stagioni effettivamente si possono verificare in un solo giorno. Puntata molto ricca, puntata dedicata alle donne, e ne ascolterete delle belle, ascolterete tanto su donne che sono state importanti nel passato. Alcune di queste non sono mai esistite e quindi sono prodotto della fantasia di scrittori che restano ancora vivi a distanza di tanto tempo. A parlarcene è Letizia Lanza, che è stata già più volte nostra ospite, e ovviamente siamo felicissimi di averla con noi questa sera a Brussellando, perché Letizia tra l'altro è davvero proficua, quindi ha scritto veramente un piacevole saggio proprio dedicato alle donne, dal titolo Variazioni omeriche e anguillesche, e capiremo sia perché sono variazioni omeriche sia soprattutto perché sono variazioni anguillesche. Poi invece nella seconda parte della trasmissione, ormai Brussellando si divide in questi due momenti, intervistiamo Michele Monina, il quale a sua volta ha scritto un libro dedicato alle donne, e a quelle donne che probabilmente per una serie di motivi che lui stesso ci spiegherà sono praticamente definite potenti. Tutto questo perché dopodomani si celebra, si ricorda la festa delle donne, e tanti ogni anno aprono sempre i giornali con delle polemiche proprio su questa festività, su questo momento che però, che se ne dica, non è rosso sul calendario, quindi tutto sommato è un momento soprattutto di riflessione, un momento di incontro, è un momento in cui ci si ferma probabilmente, forse, auguriamoci almeno questo, ci si ferma a pensare sul ruolo della donna oggi. È un po' un peccato, parlo ovviamente da donna, che se ne debba poi riparlare puntualmente ogni anno, come se poi nel resto dell'anno non si facesse nulla oppure ci girassero i pollici, invece poi così non è. Tra l'altro ne abbiamo già parlato proprio due settimane fa, ne abbiamo parlato con due donne estremamente attive, uniche se vogliamo nei loro rispettivi campi, e quindi questa sera invece, proprio in virtù di questo prossimo imminente evento, ne parliamo più nello specifico. Vi ricordo anche un paio di eventi della nostra Brussellando. C'era una volta il tempo dove la press, dove la stampa brussellava, ed è molto carino, quindi l'abbiamo scelto perché praticamente fa riferimento alla stampa bruxelloise, quindi bruxellese, che fa parte anche della storia di Bruxelles. Pensate che nei quartieri ben distinti vi erano tre poli principali che veramente grondavano di attività 24 ore su 24. Gli abitanti delle vie Persil e Marais e quelli del boulevard Jacquemin, della Rue Royale, quindi della Via Reale, vedevano veramente passare dei cortei incessantemente di camion e camionette che praticamente erano cariche di quelle che erano le novità della stampa belga e bruxelloise. E questa atmosfera tipica della stampa, della press bruxelloise, tanto francofona che neerlandofona, quindi di lingua olandese, la si potrà riscoprire attraverso oggetti insoliti, oggetti che non esistono più oggigiorno nella stampa dei giornali, di foto o addirittura in quelle che erano poi le immagini pubblicitarie. Quindi il mondo di una volta, il mondo della professione di una volta, ritorna proprio durante la mostra. una iniziativa del Circolo di Storia di Bruxelles, organizzata con l'aiuto del Servizio della Cultura e della Città di Bruxelles. Tutto questo presso la Maison du Folklore des Traditions, quindi la Casa del Folklore delle Tradizioni, a Rue du Chêne 19, 19 a 1000 Bruxelles. La mostra è stata inaugurata qualche settimana fa e sarà possibile ammirarla fino al prossimo 18 marzo, quindi affrettatevi. Per quanti volessero saperne di più, l'indirizzo internet è www.brupass.be. Un altro evento estremamente interessante invece è Ars Musica, che si svolgerà, che si sta svolgendo e che finirà il 31 marzo in tutto il Belgio, da Liegi a Bruges, passando per Mons, Anversa e Bruxelles. In effetti Ars Musica spera poter aprire diciamo quelli che sono i suoi contenuti musicali multipli e variegati attraverso musiche che verranno probabilmente da ogni angolo della terra. Ci saranno progetti multidisciplinari, ci saranno seminari, insomma giornate abbastanza lunghe ed intense proprio per ricordare l'importanza della musica di oggi. Il sito è www.arsmusica.be. Tariffa variabile, di cui purtroppo non abbiamo maggiori informazioni, tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte, compreso il weekend, tutto questo fino al prossimo 31 marzo. Vi ricordo invece un altro evento, il prossimo 24 marzo, sabato 24 marzo, serata dell'amicizia belgo-italiana, che avrà luogo al Teatro Saint-Michel, quindi per quanti fossero interessati potranno, per avere maggiori informazioni, telefonare qui in radio, a Radio Alma, allo 02 345 26 56 e potranno avere maggiori informazioni a tal riguardo. Sento Dani M in contatto con Letizia. Vi ricordo, Letizia Lanza, antichista, si è laureata a Padova e perfezionata a Urbino, coinvolta in manifestazioni culturali tra le più varie e diverse, fa parte di associazioni ed istituti di un certo di una certa importanza, collabora con numerose riviste cartacee, non solo, anche online, dati i tempi, ed è praticamente partecipa alla redazione di diverse riviste. Letizia.
Sì?
Buonasera, benvenuta a Bruxellando.
Buonasera, grazie.
Ben trovata.
Bene, anch'io sono contenta di trovarvi, di sentirvi.
Oh, da queste parti finalmente c'è un po' di primavera, non so se dalle tue parti è uguale, è la stessa cosa. Qui abbiamo avuto un lungo inverno.
Sì, noi abbiamo avuto un lunghissimo inverno, molto freddo, e ora c'è effettivamente un aumento di temperatura, ma comunque pare che siano ancora così situazioni incerte.
Bene, Allora noi siamo stati felicissimi, insomma, di poter leggere quindi di questa tua ultima fatica letteraria, Variazioni numeriche e anguillesche, e avevo una curiosità. Sai, mentre venivo qui in radio pensavo, insomma, strutturavo le varie domande, e poi ho riflettuto anche un po' sul titolo. Allora, perché variazioni omeriche?
Dunque, perché ci sono, presento una serie di interpretazioni diverse da quella, diciamo, più tradizionale, più canonica, che però in realtà in qualche modo è anche quella più convincente, ecco, in questo senso ci sono variazioni, ma anche poi il discorso si può applicare al secondo contributo, no? Cioè la rilettura dello stereotipo sirenico, la figura delle sirene.
Ah. Allora, partirei magari, allora il libro è strutturato in tre capitoli, in tre saggi diversi l'uno dall'altro. Il primo reca il titolo Donne in amore e praticamente concentra la sua attenzione su Penelope. Allora vorrei brevemente che tu ci dicessi un attimo, per ricordare ai nostri amici che sono all'ascolto, chi era Penelope e perché è diventata famosa, e poi però vorrei che veramente ci raccontassi l'interpretazione tua di Penelope, che io ho trovato effettivamente innovatrice.
Allora, Penelope è appunto la moglie di Ulisse, Odisseo se vogliamo dirlo alla greca, e costretta a questa lunga pazienza, a questa sopportazione di un'attesa infinita, quando lui va via dalla sua isola Itaca per partecipare alla spedizione di Troia, alla guerra contro Troia. E lei naturalmente è assediata dai pretendenti, dai nobili dell'isola che vogliono assolutamente impalmarla in modo da impadronirsi del potere e anche delle ricchezze, dei beni di Odisseo, e per sfuggire a questa costrizione inventa il famoso escamotage della tela, cioè del sudario per il suocero, per Laerte, che lei si mette a tessere e di giorno lo lavora e di notte disfa quello che ha fatto durante il giorno, e in questa maniera rinvia a lungo la sua scelta, fino a che naturalmente non viene scoperto l'inganno. Allora è in procinto di dover assolutamente decidere, quando finalmente invece rientra il legittimo sposo e c'è tutto il problema di riconoscimento, insomma tutto quello che poi è il nucleo dell'Odissea.
Esatto, e la tradizione o comunque le interpretazioni finora ci ricordavano una Penelope in attesa quindi del rientro di Odisseo. Sì. In questo tuo saggio però in effetti ci sono altre interpretazioni.
Sì, altre interpretazioni, diciamo, femministe in un certo senso, cioè non femminili, ma femministe, che vedono in lei una donna in qualche modo, non dico felice, ma comunque soddisfatta del nuovo potere che è tutto nelle sue mani, di questo nuovo ruolo di prima donna indipendente, anche con una libertà, volendo, di scelta fra molti uomini, quindi una capacità di gestire la vita sua personale e anche naturalmente il potere sull'isola, che è molto moderna e che non corrisponde di fatto a quello che è il discorso di Omero o chi per lui, perché lì ora non entro nel
merito. Certo, Omero, certo, assolutamente.
Appunto. E in realtà è una visione che va a forzare quello che è il testo, o comunque chiamiamolo pure il testo, e non ha necessità di essere, perché non è insofferente alla presenza del marito. Quello che lei non riesce più a sopportare è la sua assenza, non il fatto che lui sia presente e che in qualche modo sia la figura dominante. Non c'è ribellione da parte di Penelope in questo senso, anche perché nell'epos, nella poesia epica, a differenza di altre realtà letterarie ma anche storiche della Grecia e di altri periodi appunto storici ben documentati o anche realtà geografiche diverse, la donna non è che sia priva di autorità, di autorevolezza.
Certo.
La donna ha un ruolo importante nei poemi omerici, le regine sono importanti. E io appunto lo dico anche parlando di Arete, che è una figura abbastanza trascurata, diciamo, nel panorama dell'epica, della femminilità epica, e che invece è importante, è la madre di Nausicaa, la famosa fanciulla che Ulisse incontra e che vorrebbe sposarlo, insomma, e qui c'è tutto un altro romanzo nel romanzo.
Assolutamente, ci sono più storie in realtà che sei stata bravissima veramente a veramente cucire, ecco, insomma, per usare un o a tessere ancora meglio, per restare in tema con Penelope. Però c'è anche un altro aspetto di Penelope che mi sembrava di cogliere, poi correggimi se sbaglio, che Penelope in un certo senso può rappresentare un po' la sintesi di tante altre eroine, diciamo, della migliore tradizione mitologica greca.
Sì, sicuramente è uno degli stereotipi, perché il panorama della femminilità mitica, mitologica della Grecia è molto variegato, è molto ampio sicuramente, però ci sono anche delle come si può dire, figure stereotipiche, come appunto Penelope, che rappresenta l'assoluta fedeltà, la resistenza, la pazienza, pur nella sofferenza. L'altro stereotipo famosissimo, forse ancora di più, o comunque diciamo altrettanto, è Elena, naturalmente.
Assolutamente,
Elena, certo. Di Sparta, che è l'emblema della donna irresistibile, il massimo della fascinazione e quindi anche della pericolosità, per cui si può poi ritrovare nello stereotipo della belle dame sans merci, della femme fatale, eccetera, eccetera.
Poi c'è un ulteriore pensiero in questo tuo scritto, che è breve però effettivamente denso di diciamo di contenuti, e che c'è da un lato il lungo sogno oppure l'attesa di Penelope e dall'altro il lungo viaggio di Odisseo.
Sì, sono due viaggi in un certo senso, uno reale, sempre naturalmente nella finzione letteraria, nella finzione del mito. Uno è un viaggio reale, quello di Odisseo che si allontana e poi ritorna. Invece il suo, quello di Penelope, è un viaggio nel sogno, che lei sogna il riavvicinamento suo al marito e del marito a lei. Quindi sono due percorsi in qualche modo che si incrociano e che si completano l'uno con l'altro.
Questo veramente effettivamente è un pensiero davvero, insomma, in questi termini effettivamente non ci avevo mai nemmeno pensato. E veniamo invece poi al secondo capitolo, che è quello anche un po', insomma, sicuramente più lungo, più complesso, che è invece il ruolo delle sirene, di cui tu hai effettivamente dato ampia interpretazione nei secoli. Insomma, non c'è soltanto un'interpretazione della mitologia greca, ma ci sono più riferimenti nel Medioevo, nell'età diciamo più recente e contemporanea. Come mai hai scelto e hai pensato alle sirene?
Beh, anche queste sono uno degli stereotipi più importanti della poesia epica, ma anche da prima. Questa figura della donna che non è una donna, perché è un po' una donna mostro, è un ibrido, no? Un ibrido che può essere la donna pesce, che può essere la donna uccello e che poi addirittura si può complicare con altre componenti animali. È la donna d'acqua nello stesso tempo, e quindi una figura che è molto inquietante per l'immaginario maschile. Basta che pensiamo a Melusine e ad altri tipi di non so, altre ninfe. E comunque figure che rappresentano l'alterità, no? La liquidità, l'alterità rispetto alla solidità, quella che può essere la rocciosità un po' granitica a volte della componente maschile. Hanno una diffusione enorme queste immagini nella diversità, naturalmente, a partire dalle epoche più antiche nell'ambito figurativo, perché si parla addirittura della preistoria, ci possono essere diciamo le anticipazioni di questo stereotipo, e si sviluppano, come hai detto tu, fino all'età moderna in un certo senso. Uh-huh. E io ho voluto, siccome sono enormi, sono una quantità immane di testimonianze, sia letterarie sia iconografiche, io ho cercato di fare un discorso diverso da quelli che sono stati moltissimi libri, i moltissimi saggi sulle sirene, ma anche le moltissime rivisitazioni artistiche, individuando il filone positivo, o comunque abbastanza positivo, e il filone negativo. Quello negativo è predominante, no? Perché rappresentano il pericolo portato all'estremo, il pericolo che il simbolo è nella navigazione, no? Questi scogli pericolosissimi che vengono poi, come si può dire, personificati dalle fantasie dei marinai, dei navigatori, e che diventano queste fanciulle dal canto meraviglioso che attraggono irresistibilmente, in maniera che poi le navi vanno a sfracellarsi sugli scogli, incontrano la morte e loro si cibano dei navigatori, dei marinai.
Tra l'altro, scusami, prosegui.
Sì, questo è l'aspetto negativo, che può essere naturalmente il simbolo di tante cose, per esempio in ambito cristiano il simbolo della corruzione, dell'anima traviata e presa in mezzo ai rischi del peccato, no? La navigazione pericolosa, eccetera, eccetera. C'è però anche la rivalutazione positiva, si arriva addirittura, per esempio, all'immagine platonica delle sirene celesti, che sono quelle che rappresentano la scala armonica, oppure a una rilettura addirittura inimmaginabile nell'ambito proprio romanico, medievale romanico, per cui simbolizzano il riscatto dell'anima e addirittura assumono una funzione evangelica di diffusione della parola di Cristo. Quindi si arriva a degli estremi assolutamente impensabili, dall'assoluto male all'assoluto bene. Ecco, è questo che è molto interessante, secondo me, di questo tipo di immagine.
Tra l'altro, torniamo un attimo al movimento Odisseo, che ovviamente, insomma, potremmo stare qui ore a parlarne. Anche qui mi sembra di capire che la tua interpretazione è un po' diversa da quella classica.
Io prendo in considerazione tante interpretazioni, perché ci sono anche, non so, c'è quella filosofica,
sì, sì,
e altre, ma io in realtà non mi discosto molto da quella classica, cioè sono figure che rappresentano il pericolo per l'uomo, la tentazione anche in senso laico, cioè non dal punto di vista appunto del peccato, della colpa, ma la tentazione, la distrazione. Ulisse vuole ascoltare e si lascerebbe assolutamente catturare come gli altri, e questo sarebbe naturalmente un tradire quello che è invece il suo desiderio profondo, che è il ritorno in patria e il ritorno dalla sposa. D'altra parte c'è quest'altro aspetto fondamentale della figura di Ulisse, che è il desiderio di conoscenza.
Certo, assolutamente.
Sono delle dee che incantano, in questo caso lui, l'eroe navigatore, con la promessa di svelargli tutto, di sapergli dire tutto, il passato, il presente, il futuro, e quindi di dargli quella che è la conoscenza massima, suprema, al di là ovviamente di quelli che possono essere i limiti della conoscenza umana. Quindi c'è questa particolare connotazione, diciamo, del sapere, che è quello che affascina Ulisse soprattutto.
Assolutamente. Tra l'altro, probabilmente già lo sapevo ma non me lo ricordavo, mi hai ricordato che Partenope era una sirene, d'onda quindi poi Napoli, sì, insomma, città alla quale ovviamente sono molto cara.
Sì, insomma. Anche qui è una rilettura del mito, naturalmente, perché le sirene, insomma, all'inizio sono due, poi diventano tre, appunto, come nel caso di Partenope, di Ligea, e poi in altri casi sono addirittura tantissime. C'è tutta una creazione fantastica intorno a questi motivi, che è molto, secondo me, interessante, ed è sempre una scoperta, perché non ci si aspetta quanta elaborazione di fantasia e di immaginazione ci sia dietro a queste cose.
Beh, assolutamente. Concludiamo quindi, sarei qui ore ovviamente a parlare, ma in radio il tempo è assolutamente tiranno, su questo tuo ultimo capitolo invece dedicato alle anguille, ai rettili.
Sì.
Allora, qual è stato il ragionamento? Spiegami qual è stato il collegamento, diciamo.
Tematico, il collegamento tematico in un certo senso è l'immagine della donna pesce che si ricollega ai pesci, i pesci a loro volta si collegano ai rettili attraverso un passaggio che può essere abbastanza inconsueto, anche quello, cioè il discorso degli amori strani tra la murena e la vipera.
Certo.
Le antiche fonti parlano di queste cose, per cui la murena esce dall'acqua e si trova ad accoppiarsi alla vipera, e poi da qua c'è tutto il discorso dei vari rettili, anche qui nel bene e nel male, perché in fondo anche il rettile, per quanto sia ovviamente un animale pericoloso che può procurare la morte, anzi che spesso e volentieri la procura, ma in sé, come a mio avviso tutti gli animali, o perlomeno la stragrande maggioranza, non è portato assolutamente alla malvagità se non viene disturbato e se non è per autodifesa di solito. E allora anche per il rettile c'è la rivalutazione positiva, perché ci sono degli aspetti, non so, per esempio la capacità di rinnovarsi, di rivivere, quindi di rappresentare l'eterna possibilità di rinascita, e poi l'associazione ai culti misterici, ai riti, non so, del sole, della luna, tutta una serie di valenze che sono anche positive a volte.
Assolutamente, poi ricordiamoci che da quel famoso rettile poi ci fu la tentazione ad Eva, donde poi...
Ma lì naturalmente andiamo in una lettura cristiana,
sì,
in una lettura religiosa, per cui il rettile, ecco, si ritorna di nuovo alla figura della donna, perché il rettile è strettamente collegato alla figura della femminilità negativa. In fondo nel Genesi è la donna che si lascia tentare.
Assolutamente, sì.
È la donna che è perversa, che è perfida, che è infida, che è subdola, che è sfuggente, quindi ha in sé le caratteristiche negative appunto di questi serpi, di questi esseri spiraliformi che scivolano, che sono come l'anguilla d'altra parte, e lì si ritorna al discorso pesce, alternanza, pesce, rettile, sfuggevolezza, eccetera, eccetera.
Letizia, tu hai scritto tanto sulle donne, insomma, sì? Penso sia uno dei temi a te più cari. Dopodomani festeggeremo, per chi vorrà festeggiare, insomma, o comunque in un certo senso ricorderemo la giornata delle donne, la festa delle donne.
Sì, infatti io devo parlare su Virginia Woolf, devo andare a Treviso a parlare su Virginia Woolf.
Ah, complimenti!
A proposito di donne.
E quindi, insomma, sicuramente potresti fare un collegamento anche abbastanza lineare nel tempo, no? Però, a tuo avviso, no? Pensando a queste donne di cui tu hai parlato, tra passato, presente e se vogliamo futuro, che cosa auspichi a tutte coloro le quali ci ascoltano questa sera?
Beh, allora, di poter vivere, anzi, prima di tutto di avere coscienza della propria femminilità. Io credo in una differenza, in una identità di genere, non necessariamente contrapposta all'identità maschile, ma che abbia delle sue, che ha senz'altro, secondo me, delle proprie peculiarità, delle proprie caratteristiche, dei propri desideri. Quindi di riuscire ad essere consapevoli di questa realtà, di questa identità, e di riuscire a vivere il proprio desiderio nel mondo nel modo migliore possibile, con il massimo agio e con la massima, diciamo pure, libertà possibile, anche per poter in qualche modo influire con un simbolico diverso rispetto al maschile, se non altro nel negativo, cioè un simbolico che sia più positivo, influire, influenzare la vita non solo propria, ma degli altri e delle altre.
Letizia, noi ti ringraziamo, ricordiamo a tutti coloro i quali che ci ascoltano che il tuo libro è Barezzo Numeriche Anguillesche, edito da Supernova, corretto?
Sì,
sì, da Supernova,
da
casa editrice Supernova. Noi ti auguriamo ovviamente di trascorrere un ottimo 8 marzo parlando di Virginia Woolf o di chiunque altro. E ovviamente, qualora tu dovessi nuovamente scrivere qualcosa, facci sapere, perché noi saremo ben felici di ritrasmetterti sulle nostre onde, sulle nostre frequenze.
Grazie, io vi ringrazio, auguro anch'io un magnifico 8 marzo a tutti e a tutte, e a risentirci allora.
A prestissimo, buonasera.
Grazie, grazie.
Ciao, salve. Ciao, ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Cari amiche, cari amici, eccoci nuovamente qui, brussellando. Andate. Saluto Giorgetto.
Eccomi,
e
arrivato giusto per dire andate a vedere Gianni Pirozzo.
Ecco.
Che cavoli.
Il 31 marzo, io e Dani M non ci siamo, quindi non potremo partecipare.
Mi dispiace.
Altrettanto.
Ciò mi dispiace alquanto.
Pure a me tantissimo. Secondo ospite della serata invece è Michele Monina, come dicevamo pure in apertura. Michele, pensate, è nato ad Ancona, vive e lavora a Milano ma tifa Genoa, poi magari glielo chiederemo perché, insomma, la ragione di questo suo tifo. È giornalista e scrittore, si è sempre occupato di cultura popolare, in particolare di musica e sport. Per Rizzoli ha pubblicato Vasco, la biografia, Genera Azione, viaggio nell'hip hop italiano da Celentano a Fabri Fibra, sempre del 2007, insieme a Caparezza Segmentari.
Caparezza.
E per Mondadori ha pubblicato Semplicemente Elisa nel 2011. Invece per Babele Editore colgo anche l'occasione per salutare Simone Marchi, che ci ha messo in collaborazione, insomma ci ha messo in contatto con Michele. Parleremo donne di potere, ovviamente puntata dedicata alle donne, puntata dedicata all'8 marzo, e Michele ha scritto proprio delle 25 donne più potenti del mondo. E io sono molto curiosa perché Michele ha stilato 25 diversi profili, tutti estremamente interessanti, e la cosa che più colpisce è che non ci sono solo donne che fanno politica. Quindi il concetto di potere, poi magari ce lo dirà anche Michele, cambia notevolmente, probabilmente, se qualcosa del genere è stato scritto, chissà, probabilmente sì, forse Giorgetto lo sa, io non lo so, probabilmente i profili saranno diversi, perché ritroviamo, pensate un po', Serena e Venus Williams, insomma due sorelle tenniste fortissime, insomma abbastanza famose, insomma, per chi segue
Serena,
non solo il tennis. Ti ringrazio per la perfetta dizione inglese. C'è tra le 25 anche Madonna, diciamo così, Madonna che sarà a Bruxelles il prossimo 12 luglio in concerto allo stadio Baudouin. Se volete venire, venite, perché io e Daniele abbiamo preso i biglietti, quindi
per Madonna,
saremo lì
per il concerto di Madonna.
Assolutamente,
incredibile.
Sì. Molto bene. E tra l'altro anche un posto seduti, quindi insomma saremo abbastanza tranquilli. C'era pure il biglietto lì per la pelouse, come si dice qui in francese, ma ovviamente €115 l'abbiamo lasciato lì. Tra l'altro, a saltellare insieme ai fan, più fan, onestamente, non abbiamo più l'età. E, insomma, questo è per citare alcuni dei personaggi, insomma, alcune sono degne rappresentanti del mondo sportivo, altre invece del mondo musicale. Poi in prima pagina, o comunque la copertina del libro, invece, vede Hillary Clinton in train de, come si direbbe in francese,
di Stato,
di insomma, di concedere la parola a qualcuno. Michele.
Pronto?
Michele, ci puoi sentire?
Sì, eccomi qua, buonasera.
Buonasera, benvenuto a Bruxellando.
Grazie.
Allora, io ho una domanda. Prima di cominciare a parlare del tuo libro, vorrei sapere come mai tifi Genoa.
È una storia lunga, tifo Genoa perché mi piace stare con i perdenti.
No, dai!
No, perché quando ero piccolo tutti tifavano Sampdoria giocando a Subbuteo perché avevano la maglia da ciclisti, diciamo noi del Genoa, e allora io per spirito di bastian contrario ho cominciato a tifare Genoa e poi è scoccato l'amore.
Va bene, quindi insomma c'è una ragione razionale, mi fa piacere.
Esatto.
Allora, tu hai scritto tanto, insomma, ti sei anche insomma confrontato a diversi stili, a diverse cose. E come mai hai pensato poi di dedicare un tuo libro, un tuo saggio alle donne?
Allora, io ho scritto tanto e negli ultimi anni mi sono molto dedicato alle biografie, che è un po' un settore dell'editoria che in Italia non viene molto battuto. Durante appunto queste mie biografie, prevalentemente in campo artistico, sono incappato in Lady Gaga, che è questa la rockstar per antonomasia del momento, e che è stata una delle prime donne di cui mi sono occupato, sennò prevalentemente avevo scritto di rockstar uomini, e mi è piaciuto l'idea che appunto fosse una ragazza giovanissima ma che avesse così tanto potere, cioè potere proprio a livello di influenza sulle masse. E allora ho iniziato a fare dei ragionamenti su quello che era appunto un po' il potere al femminile, no? Perché solitamente il potere viene coniugato al maschile. E sono incappato, facendo un po' di ricerca, nelle classiche classifiche, quelle che Forbes fa tutti gli anni, degli uomini più potenti e delle donne più potenti del mondo, e ho iniziato a studiare un po' delle vite dei personaggi che facevano parte di quelle classifiche, e da lì ho deciso di scrivere questo libro, che è abbastanza appoggiato sulle classifiche di Forbes, ma non solo, perché chiaramente è un libro rivolto al pubblico italiano e quindi doveva in qualche modo risentire anche di questo pubblico. Alcuni dei nomi che finiscono in quelle classifiche per noi sono perfette sconosciute, e quindi non aveva senso magari citarli tutti. Ho fatto una scelta oculata, perché ho deciso di raccontare storie anche abbastanza atipiche, proprio per dimostrare che è possibile essere dei professionisti realizzati a altissimi livelli, magari continuare ad avere una famiglia, un po' i motivi per cui di solito in Italia non si riesce a essere dei professionisti realizzati.
Assolutamente. E quindi anticipavi una delle domande che mi ponevo pure io in apertura, che è il concetto di potere. Quindi quando tu hai pensato alle donne di potere, a che tipo di potere hai pensato e che cosa lo differenzia dal potere classico, tra virgolette, maschile?
Sì, no, in realtà i principi, il motore primo è lo stesso, cioè il potere non è solamente ovviamente il potere economico, o almeno non solo in maniera diretta, e o quello politico, sempre che le due voci siano scindibili tra loro. Secondo me esiste una forma di potere che è quella proprio di influenzare i costumi, la cultura dei paesi, dei popoli, che ha un peso altrettanto forte, se non addirittura di più. Io credo che in America in questo momento una figura tipo Lady Gaga sia magari più potente di Hillary Clinton, per citare un nome già citato, perché tutto quello che fa viene studiato dai media, e soprattutto perché tutto quello che fa in qualche modo viene riproposto da milioni di persone. Si pensi che un suo video è stato visto da 1 miliardo di persone nel giro di 48 ore. Significa, magari non saranno state veramente 1 miliardo di persone, ma ci saranno stati più contatti, però lì si tratta di computer, cioè 1 miliardo di computer si sono sintonizzati sul canale YouTube che trasmetteva un video. Significa veramente riuscire a catalizzare l'attenzione. Quindi il potere è quello, non esiste una distinzione tra potere maschile e potere femminile, il potere è potere, il potere è una parola maschile, io non credo mai al caso per quello che riguarda le parole, credo che ci sia sempre un motivo per cui le parole vengono declinate al maschile e al femminile. Solitamente il potere, nonostante esistano delle teorie differenti, è sempre stato l'appannaggio degli uomini, e in generale la società occidentale è una società sicuramente maschilista. Esistono delle sacche di resistenza, non so come dire, e ci sono dei personaggi di grandissimo prestigio, di grandissimo rilievo, che in alcuni casi sono ben visibili, tipo Michelle Obama, per dire, in altri casi magari lo sono meno, ma non per questo sono meno potenti.
Assolutamente, e in realtà sono contenta di questa tua precisazione, proprio perché è importante anche definire bene il concetto di potere, perché magari qualcuno vedendo il libro può insomma già partire con un, diciamo, come si suol dire, con un retropensé, come è in italiano?
Retropensiero.
Ecco, con un retropensiero, e quindi questa tua, insomma, questo tuo chiarimento veramente, secondo me era necessario. Sono 24, poi il 25esimo, come dici tu, probabilmente non era una donna ma era un uomo, cioè Mona Lisa.
È una battuta, però rendeva l'idea
assolutamente di questi profili, perché è impossibile purtroppo parlarne di tutti. C'è Carla Bruni, c'è Shakira, Nancy Pelosi, c'è anche Marina Berlusconi, Emma Marcegaglia, Indra, scusami, non lo so pronunciare, questa non la conosco proprio, Indra Noi, scusate l'ignoranza.
Allora, ci sono dei personaggi che, appunto, come dicevo, che da noi non sono noti, tipo appunto l'amministratore delegato della Pepsi Cola, che può sembrare un personaggio minore, visto quantomeno in Italia la Pepsi Cola praticamente non
sì, è considerata un prodotto, diciamo, succedaneo alla Coca-Cola, quindi.
Però in realtà così non è, nel senso che
è l'opposto.
Non saranno tutti quelli che capitano nel continente americano, se la giocano a
sì,
a
sì, lo so, lo so, lo so.
E stiamo parlando in tutti i casi di una multinazionale che ha tantissimi altri prodotti
nel portafoglio, certo.
E è una delle aziende più importanti in Occidente. Io, se dovessi scegliere uno dei personaggi più iconografici, opterei ad esempio per un personaggio considerato per certi versi probabilmente minore, che è venuto fuori proprio mentre stavo terminando il libro, è venuta fuori una notizia, per una volta mi sono voluto appoggiare all'attualità, che è una cosa che di solito non si deve fare quando si scrive un libro, perché i libri hanno pretesa di durare di più dei giornali,
certo.
E quindi solitamente non ci si appoggia sull'attualità. Però proprio mentre stavo scrivendo un libro sulle donne di potere è uscita la notizia che c'è Helena Morrissey, che è un personaggio abbastanza sconosciuto, ma veniva presentato come la donna più potente d'Inghilterra, quindi anche più potente della regina Elisabetta, e questo in virtù del fatto che l'amministratore delegato di un istituto finanziario che si chiama Newton, che per chi non è pratico di cose di economia probabilmente è un nome che non dirà molto, ma che ha anche la simpaticissima caratteristica di avere 8 figli naturali. sottolineo il naturale perché...
Ma sono 8 o 9?
9, scusa, no, ho perso il conto. Sottolineiamo la parola naturale perché non stiamo parlando all'Angelina Jolie, che è, come dire, è ricorsa più che lecitamente alla, all'adozione. Stiamo parlando di una donna che è riuscita a fare una carriera veramente clamorosa, prendendosi neanche di parti gemellari stiamo parlando, cioè proprio di gravidanze, e questa è una storia che in Italia
non leggeremo mai.
Non leggeremo mai perché è inconcepibile, perché come ben sanno quasi tutte le donne che hanno partorito, da noi la maternità viene equiparata quasi alla malattia, cioè sì, viene tollerata, sì, ma solitamente viene vista come qualcosa che disturba, ragion per cui difficilmente qualcuno fa carriera, fa scatti di carriera mentre è in licenza della maternità, e questa cosa...
Se non viene licenziato nel mentre, perché sai che insomma qualche tempo fa nella stampa...
Sì, casi anche abbastanza clamorosi,
esatto,
a proposito di aziende importanti che appunto hanno messo delle clausole con ipotesi di licenziamento legate alla maternità, anche, come dire, aziende di Stato che l'hanno fatto. No, è una storia, è una bella storia appunto che sembra abbastanza implausibile da noi, ma che esiste in Inghilterra, quindi non è che stiamo parlando di Marte, stiamo parlando di una delle nazioni più potenti d'Europa, e considerando che anche noi facciamo parte del gruppo ristretto delle nazioni più potenti d'Europa, magari fa ben sperare per le generazioni future, perché poi alla fin fine nel raccontare queste storie un po' il mio intento non era solo fare dei profili, no, dei ritratti, ma anche dare delle piccole...
Assolutamente, certo. E Michele, a proposito, ahimè il tempo e radio è veramente tiranno, però c'è un messaggio, visto dopodomani comunque celebreremo, ricorderemo tutte le donne, perché insomma l'8 marzo è giornata dedicata proprio alle donne. Sulla base di quello che hai scritto, della tua esperienza personale, insomma, c'è qualcosa che tu vorresti dire?
Guarda, ogni anno all'8 marzo c'è questa discussione se sia giusto festeggiare, perché le donne giustamente andrebbero festeggiate tutti gli altri giorni dell'anno, e invece è giusto festeggiare l'8 marzo, perché l'8 marzo è un giorno in cui si ricorda un accadimento, e perché in realtà ancora c'è bisogno di festeggiarlo, appunto il discorso che abbiamo fatto adesso rispetto alla maternità lo dimostra. Ma il piccolo messaggio appunto che io volevo lanciare è che non è vero, come si dice, che dietro ogni grande uomo c'è una grande donna, o meglio, è anche vero quello, ma io ambirei e spero che questo accada appunto nelle generazioni future, che non ci sia proprio questa distinzione tra uomini, grandi uomini e grandi donne, nel senso che mi auguro che appunto la diversità che c'è tra uomo e donna diventi un valore e non appunto una distinzione. Spero che le storie di questi personaggi, sono storie varie, appunto ci ho messo dentro dalle cantanti alle sportive,
esatto, sì,
alle politiche, ma anche a donne di finanza, in qualche modo servano appunto a far capire che si può farlo in varie maniere, si può essere sia Lady Gaga che appunto Helena Morrissey, no? Quindi avere una famiglia, essere un personaggio bizzarro ma di talento, è possibile una via femminile alla realizzazione, bisogna rimboccarsi le maniche, come poi bisogna farlo anche se si è uomini, perché come dire, il tutto ovviamente è raccontato da me, che sono un uomo, e quindi potrebbe anche suonare un po' stonato, ma è fatto, spero che questo passi dalle pagine con ammirazione, con ammirazione pura.
Penso che il messaggio, almeno per chi l'ha letto, insomma, sia abbastanza chiaro. Michele, noi ti ringraziamo, è stato veramente piacevole conversare con te, speriamo magari quando scriverai altre cose, insomma, di poterci aggiornare, e noi saremo ben felici, insomma, di averti nuovamente come nostro ospite.
Grazie a tutti, ovviamente per l'8 marzo auguri a te e anche a tutte le...
Ti ringrazio tanto, buona serata e ancora in bocca al lupo.
Altrettanto.
Ciao.
Libro Angolo.
Ecco, cominciamo la nostra.
Sono incavolata perché dovevo fare la mia sigla a me stessa. E non è bello farsi la sigla a se stessa.
Vabbè, a me è il giorno delle donne.
Che oggi non lo è.
Vabbè, no, il giorno delle donne, nel senso che noi festeggiamo oggi, comunque anticipiamo oggi quello che succederà fra due giorni. Io sono un po' contrario, un'idea diversa rispetto a. È quello che si dice normalmente, festeggiare l'8 marzo. Invece festeggiare, perché me ne è proprio giornata del ricordo. Uno, perché appunto si ricorda un evento, e secondo perché è uno stimolo per la parità uomo-donna. Però festeggiare mi sembra che proprio il verbo mi sembra sbagliato.
Il regista chiede a Fiordaliso e a Mari D se posso togliere e chiudere il microfono.
Non abbiamo questo potere, mi dispiace.
Da questo momento mi autocensuro.
Non siamo potenti abbastanza.
Salve a tutti.
Allora, stasera, comunque, io vi volevo parlare di un libro di Terry Pratchett, che io non conoscevo, ma che poi si è lavorato attraverso i suoi libri dentro la cerchia dei miei preferiti, semplicemente per il suo senso dell'umorismo che intelligente, che può avvolgere qualsiasi sua storia, almeno a questo punto mi sembra, che poi rende le sue storie molto piacevoli. E magari questo dipende anche dai libri che uno legge, perché Terry Pratchett ne ha scritte così tante che potrebbe riempire un intero scaffale in una libreria. Però ovviamente uno non può mantenere una qualità uguale durante tutta la stesura di tutti questi libri, però si vede che io ho avuto fortuna, perché ho cominciato la mia conoscenza con questo scrittore attraverso Tartarughe Divine, che sembra essere proprio uno dei suoi migliori, cioè che bello! Allora, in questo si tratta, praticamente come la maggior parte dei suoi libri, si svolge su un mondo piatto, cioè un mondo piatto dove sì, se tu vai al borro cadi, che è tenuto da due alafente che stanno sopra una gigantesca tartaruga, cioè tutte credenze che nei notti dei tempi gli umani qua sulla terra davvero credevano, che però su questo mondo è veramente la realtà, e là è proprio l'opposto. Se tu credi che il mondo sia rotondo, allora stai esattamente lavorando in base ad un concetto religioso che è contrario alla realtà.
Bene.
E poi su questo mondo, su cui si svolgono la maggior parte dei suoi libri, stavolta stiamo guardando la vita attraverso gli occhi dei dei, che è un punto di vista molto particolare. Cioè Terry Pratchett immagina come che i dei siano che il potere dei dei sia dato dalla credenza, si dice, faith, credenza.
Sì, dalla credenza.
Dalla credenza, quindi più persone credono in un dio, più potere quel dio ha.
Dalla fede, insomma, in
dalla fede,
dio.
Esattamente, dalla fede, questo che stavo cercando. E quindi se un dio perde i suoi fedeli, se non c'è nessuno che li crede, allora diventa sempre meno potente, fino al punto di diventare quasi non esistente, in cerca nel deserto per trovare almeno una persona che possa credere in lui o lei. E allora ovviamente qua ci sono un sacco di riflessioni che si aprono. Una delle riflessioni che si apre è per esempio quello della relazione fra una religione e le sue istituzioni. Cioè anche in questo libro praticamente questo piccolo dio che ha preso la forma di una tartaruga invece di un potente toro, perché praticamente non c'è abbastanza fede per mantenere il suo potere, ha un'intera città dedicato alla fede di questo dio, però praticamente la gente in questa città non crede più nel dio stesso, ma ha paura o crede nelle sue istituzioni. E quindi questo è una cosa che succede anche a noi, ovviamente, cioè molto spesso ci succede, però in questo libro lo vediamo da un punto di vista completamente diverso. E l'altro è, diciamo,
per esempio la questione dei profeti. Cioè, questo Dio, cioè, ovviamente ci sono un sacco di libri dei profeti su cui questa religione è basata, e questo unico credente in questo Dio sta citando al Dio stesso in forma di tartaruga un sacco dei concetti che sono stati dichiarati da questi profeti in nome di questo Dio. E Dio dice sempre: ma io questo non l'ho detto. Ma io questo non l'ho detto. Ma chi è quello? Io non gli ho mai parlato. Cioè, c'è sta anche dando il, diciamo, il ruolo giusto a quello che i profeti possono essere, o che spesso erano forse degli umani. A volte ci speriamo saggi, a volte invece no, che parlavano in nome di un Dio, ma che forse non stavano veramente trasmettendo un suo messaggio. E che è anche bello, perché almeno i dei in questo libro sono molto, molto spesso un po' egoisti, un po' cioè non si preoccupano veramente della sorte degli uomini, si preoccupano del loro stesso potere, e di conseguenza non è che hanno mai fatto delle regole che vadano nella direzione di fare pace fra gli uomini. Comunque, questo piccolo Dio che sta girando per il mondo, ovviamente deve cambiare la sua prospettiva, perché ha perso il suo potere, e per poter riacquistare il potere deve andare attraverso questo nuovo e vero profeta, che invece è un ragazzo innocente, un ragazzo che veramente crede, e quindi è un ragazzo che cambierà il corso della storia. Quindi ve lo raccomando, cioè, lo so che così detto sembra molto filosofico, ma è esattamente questo il punto forte di Terry Pratchett, che da un lato è filosofico, dall'altro questi suoi messaggi filosofici li sta trasmettendo attraverso un linguaggio e delle storie che sembrano leggere e che fanno molto spesso sorridere e ridere. Quindi ve lo raccomando caldamente, e stavolta, prima che finisca la trasmissione, faccio io un saluto. Saluti a Hilde, rimettiti. Ciao.
E che bello, un saluto finale a una donna.
E noi, Hilde, ti auguriamo veramente una pronta guarigione.
Io ne approfitto invece per augurare a tutte le donne che sono in studio e che sono all'ascolto, e vabbè, e proprio quelle che non ci ascoltano, vabbè, almeno, insomma, io lo estendo anche a loro, in terza battuta. Vi auguro non di passare un bel 8 marzo, perché chi lo sa, magari proprio quel giorno lì viene su storto, però di passare tutto il resto dell'anno, fino al 31-12, quantomeno, un bellissimo anno, che vi renda gioiose e che vi permetta di esprimervi come solo voi donne sapete fare, e noi uomini veramente abbiamo un sacco da imparare.
Io ovviamente questa volta taccio, quindi accolgo quello che è l'auspicio di George, e speriamo che sia davvero così. Noi siamo alla fine anche di questa trasmissione, il tempo veramente a volte passa troppo velocemente. Saluto Dani M in regia.
Buona serata a tutti.
La nostra Fiordaliso, che riesce sempre a sorprendermi con chicche letterarie. Un giorno mi dirai poi qual è la tua fonte, perché effettivamente è inesauribile, quindi un segreto da qualche parte ci sarà.
C'è gente che crede in lei, quindi lei ha potere.
Mi piace.
Ascoltateci.
Saluto il nostro Giorgetto.
Vabbè. Non è il mio giorno, non è la mia settimana.
Quindi. Prima ci parlava della donna pesce, invece stasera abbiamo l'uomo pesce, muto.
Ma io volevo parlare delle gorgoni, non avete fatto parlare delle gorgoni, vabbè, pazienza.
Maritì vi saluta, vi auguro una splendida, ottima settimana, e vi dà appuntamento a martedì prossimo. Ciao.
Ciao, ciao, ciao.